Il mio compito oggi è molto semplice eppure delicato, cioè quello di introdurre il lavoro dello Spirito Santo in voi, perché il ritiro non è nient'altro che questo, siamo tutte persone battezzate, abbiamo tutti in noi lo Spirito e vorremmo creare l'occasione e le condizioni e magari uno spunto per lasciare agire appunto lo Spirito, lasciarlo parlare, lasciarlo sollecitarci sulle cose che hanno bisogno di consolazione, di guarigione, di incoraggiamento, di un po' di creatività nuova, no? Che sempre non guasta. E però, per canalizzarlo un po', ecco il tema appunto che abbiamo scelto era questo della preghiera. Non è un caso perché sapete che Papa Francesco ci ha invitato tutto questo anno 2024 in vista del Giubileo a proprio riflettere sulla preghiera. E il mio campo è quello biblico e quindi ovviamente ricado in questo tipo di riflessione, che è anche, credo, il modo più sicuro per procedere per dei cristiani. Eppure, d'altra parte, se riflettiamo un attimo su questo tema della preghiera, io penso, sono convintissima, che sia questa dimensione qualcosa di profondamente umano. Cioè, al di là della particolare spiritualità, esperienza religiosa che si vive, la preghiera è qualcosa su cui tutti gli esseri umani a qualche titolo possono rifarsi. Ovviamente con delle specificità, però c'è sempre questo, in un momento o di grande gioia o di grande dolore, questo alzare gli occhi al cielo, no? Cercare un qualcuno da cui veniamo, qualcuno a cui riferirci, qualcuno che diventa un interlocutore, oppure nel momento che abbiamo dei dubbi, dovendo prendere una decisione in una situazione incerta. Ecco, credo che venga quasi naturale rivolgerci a un qualcuno che noi associamo al creatore, a qualcuno da cui viene in qualche modo la nostra vita. E che però ovviamente possiamo interpretare variamente anche con errori, anche proiettando su di lui delle dimensioni, diciamo, non tanto corrette. Ora, se questa è una cosa appunto che ci appartiene a tutti, adesso noi stiamo iniziando questa riflessione, ma abbiamo appena fatto una preghiera. E questa preghiera è proprio bella perché è ebraico-cristiana, no? Assume, prende i salmi, poi prende dei testi, delle brevi letture e poi trasforma in risonanza da quei salmi, che sono le antiche preghiere appunto ebraiche che ha usato Gesù stesso, le trasforma e cerca di rispondere ad esse, quasi di fare eco a quello che abbiamo ascoltato. Quindi il primo lavoro dovrebbe essere, ma io per esempio quando prego i salmi, molti di noi qui lo fanno, no? Lodi, Vespri, eccetera, riesco ad aderire a quelle parole che pronuncio o le ripeto perché va bene la preghiera della Chiesa, il mio parroco mi propone tutte le mattine di fare questa preghiera, una cosa comunque bella, un appuntamento prezioso, ma è prezioso perché mi crea un'atmosfera. Questo ritrovarsi, questa sintonia, oppure perché effettivamente quelle parole giorno per giorno mi aiutano, mi guidano, mi stimolano, mi insegnano qualche cosa. E i salmi, queste 150 preghiere che poi noi utilizziamo nella liturgia delle ore, che gli ebrei conoscono a memoria fin da ragazzi, cosa sono se non un concentrato, questo libretto, no, che c'è fra i libri sapienziali nell'Antico Testamento, di una miriade di situazioni che troviamo nelle storie dei libri biblici, nelle narrazioni, negli episodi? Praticamente quasi ogni libro biblico presenta persone in preghiera da sole, in preghiera nel loro cuore, in preghiera a voce alta, in preghiera col proprio corpo, chi si prostra a terra, chi alza le mani al cielo, chi lo fa personalmente perché ha capito magari prima di altri che c'è una emergenza, oppure la preghiera corale. Pensate che bella la preghiera corale fatta da Miriam, la sorella di Mosè, che danza, dà il passo di danza alle altre donne e che guida con i canti la preghiera di tutti, una preghiera di lode. Perché? Perché si sono salvati dopo l'attraversamento del Mar Rosso. E quindi quello che noi ritroviamo, ripeto, come un distillato nel libro dei Salmi, si alimenta di voci esplicite, dette a voce alta o di voci del cuore, che sia uomini che donne hanno moltiplicato non solo intimamente, appunto, a livello personale, ma che si sono poi sedimentate nei testi, appunto, dei libri dell'Antico Testamento. Quindi c'è questo dialogo con Dio che ritroviamo in loro, nelle loro storie, nei libri ispirati della Sacra Scrittura e che appunto di nuovo come un ulteriore distillato troviamo nei Salmi. Allora, qual è la particolarità però di questo, diciamo, della preghiera ebraico-cristiana? Cosa ha di speciale? Se la preghiera come afflato, no, come desiderio, sgorga dal cuore di ogni essere umano, di ogni persona e può prendere la forma a volte del lamento, qualche volta del grido, quasi non articolato, beh, quella è già preghiera, no? Quando c'è questa richiesta di aiuto così molto forte. Che ha di speciale la preghiera ebraico-cristiana, quindi la preghiera che si fonda sulle parole bibliche, che a noi interessano approfondire un po' anche questo aspetto. C'è un nutrirsi della parola di Dio nella persona, diciamo, che segue questa spiritualità. Vorrei dire che il termine ultimo, qui così faccio una piccola incursione nel Nuovo Testamento, è quella che ci racconta la lettera ai Colossesi, poi ripresa in Efesini, dove si dice che se tu nutri il tuo cuore, la tua interiorità, il tuo mondo interiore, la tua coscienza, di salmi, inni e cantici spirituali, se avete presente quel passo, Colossesi 3,16, se voleste andarla a rivedere, se tu alimenti, convivi, direi quasi, dentro di te con la parola, ecco che nel tuo cuore vive una costante liturgia di lode, che tu dormi o che sei sveglio, che tu fai una faccenda o che sei preso quindi anche dal lavoro o che invece sei proprio in chiesa davanti al tabernacolo in ginocchio a fare una preghiera molto precisa, beh, dentro di te, se il tuo cuore è alimentato dalla parola di Dio, questa parola continuerà a fare eco, a risuonare quasi ad ogni respiro e in te, mosso dalla grazia, questo flusso, questo eco, questa liturgia, questo canto continuerà. Questo è l'obiettivo. Mi piace sempre pensare a San Francesco, noi che siamo umbri, che si diceva che al termine della sua vita non diceva più preghiere, si diceva che era un uomo fatto preghiera. Magari arrivare a una cosa del genere, no? A ritrovarci così trasformati, trasfigurati. Bene, e però allora da dove parte tutto questo? Credo che c'è un passo che riassume questa spiritualità, la metto dal punto di vista ebraico, ma ovviamente sempre tenete conto questa prospettiva poi che va verso il cristianesimo e la pienezza della rivelazione di Gesù, che è quello del passo che troviamo nel libro del Deuteronomio, dove il comando, potremmo dire, che gli ebrei ripetono più volte al giorno, scrivono in quelle rotolini di carta che poi mettono nei contenitori, no, che usano nella preghiera, queste scatoline che usano legandole al braccio oppure alla fronte, e oppure nelle porte vengono messe, no, in queste scatole, di nuovo le mezzuzotte che toccano ogni volta che entrano ed escono. Ecco, che cosa dicono, che cosa pregano, cosa ripetono ogni volta, conoscete tutti perfettamente, è una sorta di credo, ma è anche una preghiera, che è lo Shema. Shema Israel, Adonai, o anche a volte si sentite dire Hashem, Elohenu, Adonai Echad. Perché Adonai? Perché in realtà in ebraico c'è il nome di Dio, il tetragramma sacro che non si pronuncia, e quindi al posto di dire il nome di Dio si dice Hashem, il nome, oppure Adonai, il Signore. E però dentro questi tre passaggi c'è un po' l'essenza della spiritualità ebraica, e c'è anche appunto il come rivolgersi a Lui e quindi come entrare, come alimentare questa relazione, che ovviamente riguarda la preghiera, riguarda essenzialmente la preghiera. Allora, la prima idea qual è? Che l'unico modo di entrare in relazione con Dio è restare in ascolto. Ce lo diceva pure Laura Pausini tempo fa, qualcuno ricorderà la canzone ascolta Israele, e potreste aggiungere ognuno dei vostri nomi personali, ma potreste aggiungere il nome della vostra comunità, della vostra parrocchia, per dire che l'ascolto è l'invito fatto a te personalmente, ma è fatto a te anche come parte di un popolo, di una comunità. Quindi la prima dimensione assolutamente essenziale è proprio questa, la capacità di rimanere in ascolto, di rimanere non preso dalle nostre domande, dalle nostre parole, dalle nostre richieste, da quello che noi dobbiamo dire a Dio per spiegargli come deve gestire l'universo, cosa che spesso facciamo, ma invece provare a fare silenzio e lasciare che la sua parola ci alimenti, ci interpelli, che sia lui a fare domande a noi, che sia lui a interpellarci per un cambiamento. Abbiamo sentito, no, il discorso della conversione, tempo opportuno, sacramento della conversione, la Quaresima. Ecco, chissà se gli lasciamo farci qualche domanda che ci porta in questa direzione. Allora, questa insistenza vuol dire, da parte ebraica millenaria, vuol dire che non è scontato per noi, per l'essere umano. Mentre dicevo, in ognuno c'è, e è una dimensione proprio comune a tutti gli esseri umani, questo rivolgersi, questo chiedere, questo è naturale. La dimensione, quella dell'ascolto, invece, deve essere comandata. Abbiamo bisogno che qualcuno ce la ricordi più volte. Ricordati di ascoltare, ricordati di fermarti, ricordati di fare silenzio, di andare nel deserto e provare a conoscere cosa abita il tuo cuore, perché è lì, nella profondità della coscienza, che poi il Signore può manifestarsi. Dunque, per gli ebrei la cosa straordinaria è questa, il primo passaggio, no? È dire, non solo io credo che Dio esiste, perché appunto questa credenza più o meno fantasiosa, più o meno mutuata dai nostri modi di pensare il divino, c'è ovunque. Persino chi si professa ateo trasforma qualche realtà in Dio, la rende una persona, una situazione, un partito politico, un cantante, non so, una squadra di calcio, può diventare quasi, no, una divinità che motiva la propria felicità o ciò che per cui ci si arrabbia, ecco. Quindi queste sono proiezioni nostre, chiaramente. Bene, nel caso degli ebrei c'è una grande esperienza di stupore proprio all'inizio della propria storia, perché non c'è tanto e solo questo aspetto del ok, Dio esiste, ma Dio parla. Questo è il grande passaggio biblico. Dio parla a me, Dio parla di me. Questa è la grandiosa esperienza. Qualcosa che ha lasciato stupito per secoli, vorrei dire. Quasi che ti lascia attonito, noi lo diamo molto per scontato, quindi vorrei che ci soffermassimo su questo aspetto, ma io ci credo davvero che Dio parla e che Dio mi parla. Spesso le nostre preghiere ricche di chiacchiere servono a silenziare, cioè o meglio a sovrastare, il timore più profondo che noi abbiamo, anche da credenti, anche da persone qui ovviamente, non molto, non solo credenti, ma impegnate, assidue. a tutto ciò che la Chiesa ci propone, no? come istituzione, ma anche come comunità. Ma io ci credo davvero che Dio mi parla, che Dio interviene, che Dio c'è, che non c'è il vuoto che mi aspetta, che non c'è il nulla dopo la morte, che quel sepolcro poi alla fine vado a cercare, chissà cosa c'è dentro il sepolcro, ci saranno morti dentro i sepolcri? Questa è una domanda che dobbiamo farci con grande sincerità, perché io credo che una delle malattie più grandi del nostro tempo è che i credenti, non sono tanto credenti, si rifugiano in alcune caratteristiche che costruiscono una identità che ci fa riconoscere, che ci colloca anche rispetto agli altri, che ci fa dire io sono così, noi siamo così, noi pensiamo questo, voi invece, no? Quindi che serve a volte nei dibattiti etici o di altre questioni, ma veramente o no? Dialoghiamo, ascoltiamo, crediamo che c'è un Dio vivo, vero, che Gesù è risorto, che c'è un Dio che ha creato l'universo, nel quale noi siamo meno che pulviscolo. Allora ci sentiamo talmente infimi, ma possiamo davvero pensare che c'è un creatore che si rivolge proprio a noi? Non è così scontato, vi dicevo, pensare che sia... Potremmo illuderci, ecco. E allora la nostra incapacità di stare in silenzio davanti a Dio spesso manifesta questo. Poiché ho paura, come nell'ascensore, no? Se si è quel silenzio che ti imbarazza, allora tu cerchi di dire qualcosa per uscire dall'imbarazzo. Buongiorno, come sta? Ah, tutto bene? Ok, in realtà non vuoi realmente parlare con l'altro, è solo per superare quel momento un pochino difficile. Ecco, e potrebbe essere così anche nella preghiera. Ci sono tante persone, compresi i preti, cioè persone che hanno dedicato la vita a un certo tipo di esperienza, rinunciando, facendo anche delle rinunce impegnative, e che però quanto pregano, quanto riescono a pregare? Naturalmente dicono, no, ma io prego, però ho tante cose da fare, la parrocchia mi chiede, la gente è sempre qui pressante, ci sono tante cose da seguire, e sono cose vere ovviamente, no? Non sono cose false, eppure rischiano di essere un'autogiustificazione per evitare questa fatica, questa lotta che spesso è la preghiera in questi termini, così come ce la presenta la scrittura. Oppure, pensate il grandissimo successo delle preghiere devozionali, che non sono altro che una miriade di parole che si affastellano una dietro l'altra, come se Dio avesse bisogno di grandi spiegazioni, eppure hanno un grande successo. Perché? Perché io riesco a, mi dicono, fai questa novena, di tutte queste cose e otterrai. No? Questa sicurezza della preghiera come formula che, se recitata in modo adeguato, magari lungo, perché così io ho dimostrato che, vedi come insisto, otterrò ciò che voglio. E spesso invece il nostro cuore è distante, spesso c'è proprio altro che si muove. Dio magari avrebbe mezza frase da dirci, ma noi siamo troppo presi, concentrati su altre questioni. Dunque, questo primo comando mi sembra assolutamente essenziale. Ripeto, non lo passate velocemente. Shema, ascolta, ascolta Israele. Poi che cosa abbiamo ulteriormente in questi altri due passaggi velocissimi? Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Allora, perché qui dicevo c'è un concentrato del credo? Perché c'è unico il Signore, è il monoteismo, è l'esperienza del monoteismo, e il Signore è il nostro Dio, non vuol dire il Signore è Dio, che già non è poco, che il Signore nel quale crediamo non è un'invenzione, ma è il vero Dio. Ma qui l'idea è il nostro Dio. Speriamo non ha fatto danni, è il nostro, cioè ci appartiene a noi, è legato a noi e noi siamo legati a Lui. E questo non è senza conseguenze, perché non è il teismo, credo che c'è un Dio da qualche parte. ma quel Dio è in relazione stretta, unica, speciale, fedele, amorosa con noi e noi con Lui dovrebbe essere. Quindi dietro queste due espressioni c'è un mondo di nuovo, c'è assolutamente un mondo. Dunque, se il primo passaggio è quello di dire io non devo riconoscere solamente che c'è un Dio, un essere superiore, quello un po' da catechismo, no? Con tutti i dogmi apposti, perché noi siamo molto ortodossi, quindi io riconosco la sua onnipotenza, la sua grandezza, ma anche, non so, la sua capacità di starci accanto, la sua provvidenza, la sua bontà, sono tutte cose vere. Però rimangono estrinseche, sono descrizioni. Io parlo di Dio spesso in modo perfetto, ma quanto riesco a parlare con Lui realmente e a lasciare appunto a Lui dire qualcosa a me o dire qualcosa di sé o dire qualcosa del mondo o dire qualcosa di una certa situazione? Quanto lo lascio in questa dimensione? Ecco, questo chiede una grande vigilanza. Il nostro grande timore come persone religiose abituate a pregare è quello: Dio guardami dal trovarmi in soliloqui, dove tu sei lì passivo ma in realtà sono io che solamente sto facendo un grande monologo. E anche però l'aspetto che dicevo del monoteismo non è un passaggio banale. Nella storia ebraica tutti sapete, immagino, che si è passati dalla monolatria, quindi prima si adorava un Dio, ma non si escludeva che ne esistessero altri, infatti ogni popolo aveva il suo Dio. E la grande tragedia dell'esilio, una delle grandi tragedie dell'esilio era: se ci deportano dalla terra dove Dio è il Signore, se andiamo a Babilonia, se andiamo in Assiria, ma lì è Dio Marduk, e quindi comanda lui, e quindi noi siamo perduti, perché non abbiamo più nessuno a cui rivolgerci. E quindi nel dolore, nello strappo, la scoperta che il Dio degli ebrei era anche il Dio dei babilonesi, pur se loro non lo sapevano. Quindi il passaggio dal venero una divinità, non escludo che ne esistano altre, a dire: pensa un po', quel Dio che si è rivelato a me è anche l'unico di tutti quelli anche che non lo conoscono. E quindi questo, di nuovo, sorpresa, scoperta, ma anche dovere, ma anche impegno, perché gli altri, il loro credere o non credere, dipenderà da come noi ci relazioniamo a Lui. E davanti a questo noi possiamo dire: ma allora perché, cioè, si ripete di nuovo, non solo ascolta ripetuto tante volte al giorno, ma anche il Signore è unico? Perché? Perché noi moltiplichiamo gli dèi. Noi pensiamo di nuovo di aver superato la fase idolatrica o monolatrica, ma in realtà ci appoggiamo, continuiamo ad appoggiarci a tante altre divinità. E allora la preghiera diventa in questo dialogo l'occasione per chiamare per nome delle realtà che noi consideriamo fonti di salvezza. Questo è il punto. Dio è colui che è la fonte della vita, fonte della verità, fonte della salvezza, fonte di senso per la nostra esperienza umana, anche per quelle esperienze più complicate, più contraddittorie, quelle che non riusciamo a capirci niente e che ci sembrano prive di senso. Lui è la fonte, e allora se però è faticoso raggiungerlo, allora ecco che spesso cerchiamo scorciatoie, cerchiamo altre fonti più immediate, più facili, più gestibili, vorrei dire, perché il Dio biblico è un Dio ingestibile, perché è Dio, non può essere sotto il dominio nostro, sotto il nostro controllo. Eppure noi, pur dicendo io cerco il Signore con tutto il cuore, molto spesso cerchiamo vorrei dire quasi al plurale, ma insomma cerco una manifestazione di Dio, e quindi anche delle preghiere, vi dicevo prima, che ottengono con certezza qualcosa che è sotto il nostro controllo. Pensate tutta la dinamica dei sacrifici, dei fioretti, va bene, ma anche dei sacrifici. Io faccio il sacrificio perché così Dio mi dà ciò che voglio. Guarda, ti ho dato tutto questo. Pensate, quando si faceva una volta, penso, non credo che vi riguardi, ma insomma, forse qualcuno l'avrà fatto nella vita, faccio un voto, mi impegno una certa cosa, così, voglio dire, anche Lutero ha fatto un voto, ma insomma anche grandi personaggi, grandi persone famose, i santi, tante volte hanno avuto esperienze di questo tipo. Cosa c'è dietro la dinamica del faccio questo sacrificio per te, mi impegno, il voto è comunque una cosa faticosa, impegnativa? C'è l'idea, io ho fatto qualcosa per te, Signore, e decido io cosa fare, quindi sotto il mio controllo, in modo che tu mi dia qualcosa in cambio. La preghiera invece dovrebbe essere ciò che ci aiuta ad attraversare, a riconoscere delle situazioni anche faticose, contraddittorie, problematiche, che ci fanno rompere la testa perché non sappiamo appunto dove sbatterla, e dentro quelle situazioni che noi non scegliamo, ma che la vita ci presenta, qual è il modo di viverla coerentemente con quella appartenenza al Signore? Noi possiamo dire col nostro essere cristiani. C'è un modo secondo il Vangelo di vivere qualsiasi situazione? Dietrich Bonhoeffer direbbe sì. Non tutto è volontà di Dio, ma in ogni, perché ci sono delle situazioni malvagie, ci sono delle situazioni di oppressione, ci sono delle situazioni di malattia che non sono volute da Dio mai, perché mai Dio, che è creatore, che è fonte di vita, vuole la distruzione, il male, la sofferenza delle sue creature. Eppure dentro quelle situazioni, grazie alla preghiera, io posso trovare una via di non perdermi, una via per attraversarla, una via evangelica per custodire il mio cuore, per esempio, dall'odio, dal risentimento, dal desiderio di vendetta, o da altre emozioni, diciamo, ma che ovviamente l'emozione è sempre collegata anche poi a delle scelte, a delle prese di posizione, che invece sono dissonanti con la nostra appartenenza con Dio. Quindi vedete le due prospettive. La preghiera pagana è quella che offre il sacrificio a Dio per ottenere qualcosa, e noi siamo spesso ancora dentro queste dinamiche religiose, commerciali quasi. La preghiera biblica, che però, attenzione, si sviluppa gradualmente attraverso i libri, nei secoli, perché anche dentro la Bibbia trovo esempi di questo genere, che poi piano piano vengono portati a maturazione, vengono fatti evolvere da Dio stesso nella sua rivelazione, ecco, che aiutano a vivere secondo Dio ciò che ci può capitare nella vita. E che, allora, da cristiani noi potremmo dire, gli do una prova, gli posso dare il nome di croce. Bene, ma la croce non finisce con la morte, finisce con la vita, finisce con la risurrezione. Dunque posso riuscire a vivere questa dimensione? Sì, se mi metto in quest'ottica però, che dicevamo, in questa prospettiva diversa. E il primo però passaggio da fare in questo senso è, ho degli idoli? La domanda uno potrebbe dire no, perché, ma figuriamoci. Il punto è, come dicevo prima, ho delle situazioni che, dalle quali io mi aspetto forza, appunto salvezza, addirittura felicità, senso, e che invece mi sottraggono tempo, mi sottraggono vita, mi tolgono energia. Questi sono gli idoli. Gli idoli nella Bibbia sono sempre delle realtà alle quali ci si affida. E da che lo capisci che sono idoli? Perché le loro promesse sono false, perché alla fine invece di darti vita te la tolgono. Questa è la grande differenza che fa sempre scoprire la realtà, l'idolo falso da, appunto, dal Dio vero. Il Dio vero ti porta su strade di giustizia, su strade di libertà, su strade di pienezza. Non su strade facili, non su strade troppo in discesa, ma certamente in una prospettiva positiva. viceversa, gli idoli fanno esattamente l'opposto e quindi dovremmo essere capaci di riconoscerli. Ogni volta quindi che ricordiamo il Signore è unico, nella preghiera riuscire a guardarci dentro e vedere a cosa io mi appoggio, a chi io mi appoggio. Mi aspetto delle cose da qualcuno o da qualcosa che non è lecito chiedere? E se lo faccio, perché? Forse perché appunto, come dicevo prima, non mi fido di questo Dio un po' poco maneggevole, invisibile, che sfugge sempre agli schemi umani. Vuol dire tagliare. Se io individuo nella mia esperienza delle situazioni, delle persone, delle realtà che sono dei falsi dei, qualcuno appunto a cui io mi affido malamente, devo essere capace di chiamarli per nome e di tornare, di convertirmi, di lasciare queste dimensioni, queste realtà, per tornare all'unico Dio. Perché? Perché appunto c'è questa relazione, questa appartenenza reciproca. Qui la meta è quella di costruire un'alleanza, come fra sposi. Non è un caso che i simboli sponsali sono presentissimi, no? Anche nell'Antico Testamento, poi le riprende anche il Nuovo Testamento, ma l'idea è questo: c'è un legame, una relazione che io custodisco nella quotidianità, come appunto in ogni unione anche sponsale questo accade, e che però... come dovrebbe accadere anche fra persone che pure hanno una relazione intima fra loro, porta con sé la consapevolezza che l'altro resta sempre un po' un mistero. Io lo conosco, ci vivo insieme e tutto il resto, e però c'è qualcosa dell'altro che mi sfugge. Questo c'è anche nel rapporto con questo Dio che è nostro, eppure sempre sorprendente, eppure resta questa categoria del mistero, che come sapete non significa qualcosa di inconoscibile o di segreto, di sconosciuto, ma qualcosa che non posso esaurire completamente. Anche se lo frequentassi assiduamente e lungamente, ci sarà sempre qualcosa di più da scoprire. Se questo vale per le persone, ovviamente figuriamoci quanto potrebbe essere adeguato questa espressione per riferirci a Dio. Quindi una realtà nella quale noi ci immergiamo. Qui pensate alla preghiera mistica, a volte la evochiamo, no? Noi siamo molto, diciamo, distanti da queste esperienze che adesso sono forse meno proposte rispetto al passato. Nella mistica c'è proprio questo, l'idea di immergersi in questo mistero, lasciandosi condurre, un po' come una nave che lascia gli ormeggi, che abbandona la riva, che si proprio va a esplorare territori sconosciuti. E beh, chi di noi lo farebbe con grande slancio? Noi cerchiamo sempre di stare almeno dove si tocca o dove posso essere recuperato facilmente. Ecco che allora, vedete, la preghiera assume tutte queste sfumature, una dimensione di ascolto, una dimensione dove identifico ciò che sta magari subdolamente prendendo il posto di Dio e che mi fa del male e quindi chiede di essere lasciato, oppure ciò che alimenta questa relazione, questa appartenenza e che però non mi fa esaurire completamente questo mistero, quindi mi lascia in questo atteggiamento costante di stupore davanti a Dio. Davanti alle varie situazioni poi della vita quotidiana, io posso portare in preghiera di volta in volta quello che accade, quindi le preghiere non sono mai uguali, ecco perché le formule devono essere gestite con grande attenzione. Le formule possono essere utili quando si prega insieme, perché ci si riconosce in alcune parole, in alcuni modi di invocare Dio, però allo stesso tempo, quando si parla della preghiera personale, noi dovremmo essere capaci di calare la situazione dentro la preghiera, di portare nella preghiera la persona magari con la quale non sappiamo ancora come relazionarci, se c'è una situazione difficile. E la tensione qual è? Deuteronomio 6,4, come prosegue? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, tu amerai. L'obiettivo di questo averci ricordato chi è Dio e come relazionarci con Lui è arrivare a compiere il comando dell'amore, che è il vero obiettivo. Tu amerai il Signore con tutto te stesso, sintetizzo. È il grande comandamento che Gesù stesso invoca nel Vangelo. Tu amerai il Signore, perché credere e pregare in questo modo diventa una cosa sola. Perché il cammino è quello, credere che Dio è uno, porta, e pregare questo Dio unico e rivolgersi a Lui, porta a unificare il cuore stesso. Quindi prega, ama con tutto te stesso, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, tutta la tua vita. Così che a questo punto, unificato dentro di te, quindi non strattonato da preoccupazioni, problemi, ferite, distrazioni di tutti i tipi che pure ci animano, una volta che siamo unificati, siamo portati, direi, a togliere, abbiamo rimosso gli ostacoli all'azione dello Spirito, all'azione della grazia. E qual è l'azione della grazia? Cosa ci fa? Ci trasfigura, ci trasforma, ci fa somigliare sempre di più a Gesù, noi potremmo dire. Se questo accade, dalla preghiera, uscendo dalla preghiera, dovremmo essere capaci di andare trasformati incontro al prossimo. Ricordate quando si dice che Mosè, dopo aver parlato con Dio, era luminoso, tanto che doveva mettersi il velo, perché sennò... E vi ricordate quella simpatica errore di traduzione in latino, questa parola raggiante in ebraico si dice anche cornuto, perché è appunto qualcosa che spunta dal viso, e che nella Vulgata appunto divenne appunto cornuto, e che ha motivato il Mosè di Michelangelo con i cornetti, per dire, no? Le cose curiose che ci sono nella storia della Bibbia e delle traduzioni. Beh, questo volto raggiante che rifletteva questo sole a cui Mosè si era esposto, è così lui andava incontro, gli altri riconoscevano in lui che qualcosa era successo, che qualcosa lo aveva, qualcuno lo aveva trasformato. Se invece noi andiamo peggio, come peggio degli altri, nelle situazioni di, appunto, non so, pensate uno che guida, per me questo è sempre il test migliore, come guida una persona dopo la preghiera? Se la preghiera è stata vera e uno ti sorpassa malamente, tu sei paziente, lo benedici, gli pensi, il tuo primo pensiero qual è? Aveva sicuramente un'urgenza, aveva sicuramente una grave preoccupazione, una persona cara, malata, bisognava, ecco. Viceversa, se la preghiera non è stata autentica, ecco, per dire i test della vita che ci portano a riconoscere la verità, spesso sono cose molto, molto semplici, molto, molto concrete. Ecco. E questo è l'obiettivo, vorrei dire, di Dio. Trasformarti per trasformare gli altri, per trasformare il mondo. E il mondo aspetta da noi questo. Lo aspetta, lo chiede, a volte in modo inconsapevole. Basta accendere il telegiornale per vedere tutte le richieste che ci arrivano dal mondo. E dipende da noi, però non dal nostro sforzo cervellotico spesso o volontaristico, ma proprio da questo nostro rapporto rinnovato col Signore. Noi siamo esposti a Lui, togliamo tutti gli ostacoli che più o meno per vari motivi poniamo alla sua azione, Lui ci trasforma e noi trasformati entriamo nel mondo. Dove dobbiamo stare? Come laici, immersi, lievito nella pasta, sale che porta sapore, e qui ovviamente siamo un po' al Vangelo. E allora io vado incontro al prossimo e riesco a entrare in contatto anche col dolore dell'altro o con le situazioni più varie, e queste, vedete, si crea un circolo, le posso portare nella preghiera. Perché? Perché adesso io non devo più difendermi dall'altro che è una minaccia, che è un antagonista, che sono le logiche mondane con cui noi entriamo in rapporto agli altri, ma invece siamo capaci di accogliere le gioie, le speranze, i dolori, le angosce di questo mondo che tanto amiamo e le presentiamo al Signore se siamo capaci di lasciarci investire dall'amore che Lui stesso ha per il mondo. Qui entra in gioco fondamentale la parola di Dio, appunto, quella parola contenuta nelle scritture, perché se io non alimento questo mio dialogo, questa mia relazione col Signore con questa parola, rischio o di fare una preghiera buddista, cioè faccio il vuoto nella mia mente, il silenzio diventa vuoto, che aiuta a mettere ordine nella propria interiorità, nella propria mente, senz'altro, però per cosa? Per noi è troppo poco, non è una cosa sbagliata in sé, però è poco, troppo poco. Io faccio ordine perché? Faccio silenzio perché? Perché voglio entrare in relazione con un tu, non voglio stare solo concentrato su di me. Ripeto, è importante questo passaggio, evitare e cercare di uscire dal caos che spesso ci portiamo dentro, ma non è sufficiente. Noi vogliamo appunto trovare il modo di rapportarci e allora, come dice il Salmo 119, quella che è la parola diventa per noi lampada, luce, lampada per il nostro cammino in questa vita. Allora vi faccio un esempio adesso, una preghiera particolare dell'Antico Testamento che secondo me aiuta a comprendere tante di queste dimensioni che abbiamo un pochino evocato. Allora siamo nel primo libro dei Re, al capitolo 8. È la preghiera che propone il re Salomone, figlio del grande David, il quale aveva avuto il proposito di costruire la casa per Dio, no? Ricordate? 2 Samuele 7, no? Quando dice, no, costruirò un tempio perché io ormai ho conquistato tutto, sono entrato a Gerusalemme, c'ho la casa, il palazzo, non è giusto che l'arca del Signore, cioè il simbolo della sua presenza in mezzo al suo popolo, stia in una situazione indegna. Ma ricordate che il profeta corregge David dicendo no, non sarai tu a costruire una casa a Dio, sarà lui a costruire una casa, una casata a te. Bene, sempre un tuo discendente siederà sul tuo trono. Ok, quindi David accetta questa correzione, diciamo, del suo buon proposito. Però suo figlio invece la realizzerà. Quindi Salomone, il primo tempio, quello distrutto dai babilonesi, è esattamente quello di cui si parla nel primo libro dei Re. E allora una volta che è costruito, Salomone fa questa grande preghiera, molto molto ampia, che potete prendere e rileggere con attenzione, e vedere che in quella che noi chiamiamo preghiera in senso così un po' cumulativo, ha tutte o tantissime sfumature di ciò che è la preghiera, per noi e per la Bibbia. Dunque inizia così questa preghiera, cioè l'arca del Signore, ripeto, questo contenitore, non sapete tutti che cos'è, che viene portato dai sacerdoti all'interno del Tempio, siamo circa nel X secolo avanti Cristo, quell'arca aveva accompagnato il popolo nell'esodo, era rimasta, diciamo, nei 2 secoli della conquista della terra, quindi era il segno di questo Dio vicino, di questo Dio liberatore, di questo Dio peregrinante, di questo Dio che appunto voleva porre la tenda in mezzo al suo popolo. Ricordate che quando si fermavano attorno all'arca si costruiva il tempio mobile, no? Fatto con tutte queste teli, pelli, circondato così che la gente potesse sempre sapere dove rivolgere la propria preghiera, eccetera. Appena questi sacerdoti pongono l'arca, scende la nube che abbiamo ascoltato anche, no, nel Vangelo della Trasfigurazione domenica, è la nube da cui esce la voce del Signore che identifica Gesù come il figlio, come quello da ascoltare. Vedete che ritorna, no, questa espressione. e quindi è il simbolo di questa presenza di Dio. E allora Salomone in questa lunga preghiera inizia con la benedizione, è quella che abbiamo anche oggi ascoltato, no, nel cantico. Che tu sia benedetto. Una prima forma di preghiera è esattamente questa, la berakà. Io benedico Dio perché Dio mi benedice. Riconosco la mia vita come una benedizione. Riconosco nel cammino che io faccio il segno di questa benedizione divina e quindi rispondo altrettanto benedicendo. Dio ha realizzato già nella storia del popolo, qui è Salomone che parla, ha già cominciato a realizzare le sue promesse e dunque io lo ricordo, lo ringrazio, lo benedico per questo. Dopodiché si fa supplica, quindi una preghiera insistente, una richiesta forte, intensa, può diventare appunto, come vi dicevo prima, quando si è nell'angoscia, nella morsa del dolore, può diventare grido. E qui per ognuno di questi termini esistono delle specifiche parole in ebraico. Che cosa sta facendo allora Salomone in questa preghiera che inaugura questo luogo così speciale dove tutti potranno andare a incontrare il Signore, perché questa è l'idea? C'è uno sguardo al passato avvolto nella gratitudine. Se riuscissimo a fare questo passaggio, la preghiera che porta il passato è accompagnata dalla benedizione, dalla gratitudine. Perché? Perché del male ho saputo fare esperienza, perché di ciò che ho subito posso dire, beh, però ci sono ancora, il male non mi ha vinto. Sono riuscito a superare appunto la tentazione dell'odio, del risentimento. In quel male che ho attraversato non mi sono sentito solo, il Signore mi ha restato accanto, magari di nuovo sto dicendo con uno sguardo retrospettivo, no? Mi accorgo che l'ho superato. Quindi la gratitudine, la benedizione che avvolge il passato. Poi dice alcune cose in preghiera al presente, che è una sorta di, vorrei chiamarla quasi una riflessione sapienziale, no? Sapete che Salomone è il simbolo della sapienza e quindi questa capacità di riflettere sulla profondità di quel mistero che abbiamo un po' evocato prima, cogliere la profondità di questa presenza che resta sempre un pochino sfuggente, che però mi chiede di interrogarmi su questo. E ultimo passaggio, nella sua preghiera lui usa toni di futuro, pensa alle persone che nelle generazioni future arriveranno al Tempio di Gerusalemme e lo annuncia questo futuro, guardate com'è positivo, non è quello oscuro che a volte alcuni personaggi per malamente cercano di darci un senso di maggiore devozione, no? Convertitevi, se no disastri e tormenti. Ecco, invece Salomone ci propone un futuro di riconciliazione, la riconciliazione della persona con Dio, la riconciliazione dei popoli fra loro, ritrovarsi. E questo ritrovarsi non è solo per chi è ebreo, questa è la cosa straordinaria di questo passo, ma per chiunque, perché lui parla anche degli stranieri, di quelli che vengono dalle genti. Lui diventa ancora poi, usa il tono della intercessione. Cos'è la preghiera di intercessione? Quando io prego per qualcun altro. Quindi uso la mia autorità, in qualche modo, o il mio rapporto col Signore, la relazione, quella reciproca appartenenza che dicevamo prima, per aprire strade per gli altri, che magari in questo momento non ce la fanno, o sono distratti, o non conoscono ancora il Signore. Per tutti quelli che dovessero pregare in quello stesso luogo, alzare un po' il loro grido, chiedendo, per esempio, giustizia, oppure trovandosi in una situazione di peccato, hanno fatto il male e non sanno come uscirne, oppure perché c'è, questa è la situazione più comune, il segno della precarietà della vita, tutti siamo colpiti, bene o male, dalla precarietà, non solo i lavoratori precari, tipo gli insegnanti di religione che ancora non hanno fatto il concorso, ma sono precari, ovviamente noi adesso lo percepiamo di meno, ma di nuovo è un'illusione, no? L'abbiamo visto bene molto chiaramente durante la pandemia. All'epoca bastava una siccità più prolungata per percepire con tutta la sua forza cosa significasse la precarietà, non avere da mangiare. Io ho predisposto tutto, ma poi magari i campi non riescono a produrre. E questo, attenzione, accade in queste ore, in questi giorni, in tante parti del mondo, dove delle alterazioni più o meno piccole provocano fame, provocano malattia, provocano vari tipi di disastri. E quindi questo senso di sconforto, di paura per il futuro, di paura per i propri figli. La precarietà che deriva quando ti accorgi che vivi in una zona di confine dove ci sono tensioni, dove ci sono conflitti armati. È chiaro che se io sono più lontano lo percepisco di meno. Se io vivevo in certe zone da cui sono dovuto scappare perché sono nel raggio di azione dei razzi o dei missili o di carri armati, è chiaro che la precarietà assume un significato molto preciso, molto concreto, molto duro. E in questo pensare al futuro, in questa riconciliazione, in questa farsi intercessione, Salomone dice, si ricorda anche di quelli che, questo probabilmente da un punto di vista biblico è un passo che è stato integrato, sapete che i libri si sono fissati nei secoli, no? Non sono stati scritti di getto, quindi questo è probabilmente stato aggiunto dopo appunto il racconto dell'esilio, che storicamente è avvenuto 5 secoli dopo questo fatto che adesso ne stiamo adesso leggendo. Pensa anche a quelli che si trovassero ad essere deportati in una terra straniera e, volgendo il pensiero al tempio, possono, o al luogo dove il tempio sorgeva, possono ancora essere ascoltati da Dio. Ecco, allora potete andarla a riprendere questo passo, ripeto, primo libro dei Re, capitolo 8, ecco alcune delle parole che usa Salomone. E dice: volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Il tuo popolo ha peccato contro di te, ma si converte a te, loda il tuo nome, ti prega, ti supplica in questo tempio. Tu ascolta nel cielo. Tu perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare. Ricordate sempre, in questo fallo tornare c'è l'idea della conversione, quasi che la conversione non è nostra scelta. Dice il libro delle Lamentazioni: facci tornare e noi torneremo, convertici e noi ci convertiremo. Quindi di nuovo è sempre la sua azione. Ogni preghiera e ogni supplica di un solo individuo o di tutto il tuo popolo Israele, vedete la preghiera personale e la preghiera comunitaria, di chiunque abbia patito una piaga nel cuore, la ferita, no? Il dolore che accompagna spessissimo la preghiera, di chiunque stenda le mani verso questo tempio, proprio l'invocazione, tu ascoltala nel cielo, luogo della tua dimora, perdona, agisci e dà a ciascuno secondo la sua condotta, tu che conosci il suo cuore. La conoscenza, no, del cuore che sa che a volte noi diciamo delle cose, chiediamo delle cose, ci lamentiamo, e magari quello che ci abita nel profondo è altro, va bene, tu lo sai, Signore, quindi dentro, decifra tu dentro quel grido, dentro quelle parole un po' sconnesse, e fa tutto quello per cui ti avrà invocato. Questo è l'ultimo versetto, credo sia il 43 del capitolo 8, fa tutto quello per cui ti avrà invocato lo straniero, perché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome. Guardate che apertura straordinaria. Gli ebrei stessi molto ci hanno messo a realizzare questa cosa e forse in parte non l'hanno ancora pienamente realizzata. Quindi la richiesta che fa essenzialmente, vedete, è che Dio ascolti, vedete che è la risposta allo Shema, ascolta Israele, Dio ascolta, questo reciproco ascolto, anche quelli che non appartengono per nascita al popolo di Israele, cioè noi per esempio, noi potremmo dire, perché ci siamo innestati come olivastro nell'olivo buono e ne siamo molto orgogliosi di questo, però qui non dice che basta questo, ci sono altri passi in cui si dice che basta anche un passo del profeta che invoca Pietro nel libro degli Atti, dice che il Signore accoglie chi lo cerca, quindi anche la persona che si trovasse in una situazione appunto non esplicita di adesione alla fede, il Signore riesce comunque a seguirlo. Questo tema del fatto degli stranieri, che stranieri capite, no? È colui che appartiene a genti diverse e che trova comunque ascolto presso il Signore, è un tema caro alla Bibbia, in alcuni passi soprattutto. Pensate a Isaia, Isaia 56. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore, li condurrò sul mio Monte Santo, il Monte Santo è dove c'è esattamente il Tempio, e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Quindi chi prega con un noi contro qualcun altro già sta fuori da questa logica. La preghiera dovrebbe condurci veramente ad abbracciare tutti i popoli, perché questo è l'obiettivo di Dio. Poi il cosa realizzare, il come porsi, certo questo non è ovvio, non è banale, non è una cosa automatica, perché se l'altro che non mi capisce magari mi sta aggredendo, che cosa faccio? Gli dico, non ti preoccupare, ti voglio tanto bene, prego per te. È chiaro che bisogna trovare il modo di rapportarsi, no? Con l'altro col quale ancora magari non c'è un canale aperto di comunicazione, ma dentro di me, nel mio sguardo, nella mia preghiera, non potrà essere mai una preghiera contro. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Quindi la preghiera cosa deve invocare? La conversione, la luce nella vita di quella persona, la capacità di mettersi in discussione, di fermarsi nel momento che sta per fare il male. Non può essere muori, perché cioè, si comprende ovviamente in una logica di dolore, di una persona oppressa, però questo anche nei salmi, no? Troviamo questo tipo di linguaggio. E non è un caso, questo passo che ho appena ricordato di Isaia 56 è ricordato in Marco, al capitolo 11, quando Gesù, poco prima della passione, butta fuori tutti dal Tempio, i mercanti, i cambiavalute, e dice, sta scritto, questa sarà casa di preghiera per tutti i popoli e voi ne avete fatto invece un covo di ladri, no? Questa è la versione di Marco che cita esplicitamente questo passo di Isaia. Ora, questo brano che nei sinottici è posto proprio quasi alla fine, quasi al momento che Gesù sta per vivere la sua Pasqua, la sua passione, nel Vangelo di secondo Giovanni invece è messo all'inizio, al capitolo 2, quindi all'inizio del Vangelo. Gesù che va al Tempio, caccia via i mercanti e dice parole leggermente diverse quando vanno a contestare la presunta autorità con cui ha fatto quello che ha fatto. Gesto profetico, forte, simbolico, eccetera. E dice, distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere, l'abbiamo letto nell'antifona, no? E parlava del tempio del suo corpo. Allora, noi possiamo dire, quello che ha detto Salomone, quello che ha pregato Salomone, e tutte quelle sfumature della preghiera che possiamo andare a recuperare, Di chi oggi si dice? Il tempio, cioè questo luogo della presenza a cui rivolgere la preghiera in tutte le sue sfumature, è Gesù, è il corpo di Gesù, mentre ha camminato in giro per le strade di Galilea e di Giudea e di Samaria. Ma oggi dov'è il tempio? Oggi dov'è il corpo di Gesù? Oggi dov'è questo tempio nel quale, per il quale possiamo anche noi usare le parole di Salomone, ascolta e perdona? Dovrebbe essere ogni cristiano e la Chiesa, perché il corpo di Cristo è esattamente questo nella storia di oggi. La nostra Chiesa, la nostra comunità, la mia vita riesce a trasmettere questo, a essere segno di ascolto, di perdono, di riconciliazione, di attenzione a chi ha una piaga nel cuore, a chi è straniero e magari non sa bene come rivolgersi eppure cerca qualcosa? Ecco, la preghiera dovrebbe portarci anche a riflettere su questo. Ora io vi lascerei tre domandine, proprio per iniziare un po', poi ovviamente, come vi dicevo prima, potete prendere una idea o due di quello che abbiamo un po' evocato e lavorare su quello. Vi chiederei di prendervi, adesso facciamo una pausa, una mezz'oretta, così prendiamo un caffè, ci svegliamo un attimo, perché ho parlato soft, quindi magari qualcuno si è un pochino... Ecco, passata una mezz'oretta, io direi, poi ognuno si regola, ma insomma, prendetevi almeno un quarto d'ora di preghiera personale in chiesa, andate fuori, fate una passeggiata, e poi magari ci si può ritrovare in gruppetti di 7-8 persone. Qui ci diranno dove semmai metterci, e ci prendiamo direi fino all'ora di pranzo, quindi dalle 11:30 fino verso le 12:30, un'oretta, dove discutere un po' insieme e condividere e vedere. Cercate di mettervi con persone che non conoscete, così è più divertente, e poi potete raccontare alle altre catechiste quello che è venuto fuori. E poi dopo facciamo una pausa per il pranzo e riprendiamo, direi, lo possiamo già dire adesso, alle 2:30 massimo, 2:20 ci ritroviamo. Allora, se qualcuno, lo dico, dovesse allontanarsi, nel pomeriggio riprendo un'altra preghiera che proviamo a guardare, un altro uno o due, e poi proseguiamo. E poi ci sarà anche un momento un po' di scambio. Allora, tre domande che possono guidarvi un pochino, magari prendete nota. Allora, la prima molto secca, l'ho detta, ho insistito molto all'inizio. Dico preghiere o prego davvero? Dico preghiere, recito preghiere o prego? Pregare e dire preghiere, avete capito, sono due cose piuttosto diverse. Dico preghiere o prego davvero? Avete capito che la preghiera è un po' un'arte, è un cammino, è qualcosa in continua evoluzione nella storia, in noi, a seconda dell'età che abbiamo. E allora, da chi o come ho imparato la preghiera? Anche fare memoria, no? Se ho vissuto dei passaggi per me importanti. Da chi o come ho imparato la preghiera? E poi l'ultima potrebbe essere: quali tipi di preghiere uso più spesso? Perché? Quali tipi di preghiere uso più spesso? Perché? Per tipi di preghiere io intendo la supplica, la lode, la benedizione, la richiesta, l'intercessione. Non intendo pregate pregate, oppure la liturgia delle ore, oppure il rosario, non questo, questi tipi, ma tipo queste che abbiamo detto adesso, no? Queste, le invocazioni, la lode, il ringraziamento, la benedizione, oppure invece il grido, la supplica, mi capita di più di pregare per gli altri, quindi l'intercessione, eccetera. Perché? Come mai magari mi capita più spesso di riferirmi a quel tipo di preghiera? Bene.